come affermava Leonardo in preghiera, la preghiera, ecco, possa essere quella di vedere questi personaggi che il Signore ha lasciato segnalare nella sua parola, non come semplici quadri da ammirare, per quanto essi possano essere belli, ma possono invece rappresentare uno stimolo per le nostre vite, per crescere nella conoscenza del Signore e crescere soprattutto, perché questo è l'aspetto fondamentale, nella disponibilità di mettersi davanti al Signore. Poi chi deve compiere è l'opera, è il Signore. Ciò che mi veniva in mente stamattina, proprio come il Signore quello che richiede, è una disponibilità, perché poi Lui saprà come toccare le corde del nostro cuore, come formare dei vasi al suo onore. E ringrazio il Signore per come ci sta conducendo in queste riflessioni, e ringrazio personalmente il Signore anche voi per l'incoraggiamento che sto ricevendo, visto che con diversi di voi stiamo condividendo, al di là della serata, alcune riflessioni intorno a questa figura di Barnaba. E questo significa che la parola fa breccia, e tutto questo porta, per chi poi amministra la parola, grande incoraggiamento, non fosse altro che non viene tutto racchiuso soltanto in quell'ora con cui poi noi spendiamo questo tempo per la meditazione, ma è fondamentale che questa parola continui a ruminare, ad essere ruminata nella nostra vita, ad essere continuamente coltivata da cuori che sono desiderosi di conoscere sempre di più la parola, e attraverso questa conoscenza, non soltanto chiaramente nozionistica, ma di vita, cambiare le nostre esistenze. E con l'aiuto del Signore, quindi, con stasera termineremo le riflessioni che abbiamo iniziato da qualche giovedì, e delle riflessioni che hanno portato l'attenzione proprio a studiare questa figura che il Signore ha lasciato scrivere nella sua parola, una figura che ha lasciato una traccia indelebile all'interno di quello che è la nascita e la crescita della prima Chiesa. Una figura che a suo modo è diventata un leader, abbiamo visto, all'interno del primo sviluppo del cristianesimo, considerando il concetto di leader come colui che sia stato capace di riuscire a influenzare positivamente la vita di coloro che la circondavano, non attraverso una supremazia di carattere, ma soprattutto attraverso una personalità spirituale, capace di imprimere attraverso dei gesti, attraverso un atteggiamento, dei valori morali, etici e spirituali che hanno prodotto grande beneficio per la comunità in cui lui ha vissuto. E tutto questo ci ha portato a considerare il concetto di leader, un leader che è colui, come il Signore Gesù testifica all'interno della sua dichiarazione, è servo di tutti e servo fra tutti, un atteggiamento che impone la necessità di un essere, e attraverso questo essere si sprigiona tutta una qualità spirituale che produce benefici intorno a lui. E abbiamo visto come la vita di quest'uomo sia stata per la prima volta segnalata all'interno della scrittura, menzionando attraverso un gesto che abbiamo visto nel libro degli Atti a capitolo 4, che ha rappresentato a suo modo un modello di riferimento, un uomo che vende il suo potere, il cui ricavato della vendita viene riposto ai piedi degli apostoli per il bisogno dei bisognosi che vivevano nella comunità di Gerusalemme, a cui poi si corrisponde e si riflette un altro tipo di modello che abbiamo visto in Anania e Saffira. E quindi Barnaba, pur facendo le cose che gli altri componenti della comunità stavano facendo, cioè vendere e supportare i bisognosi di quella comunità, viene menzionato, e la sua menzione sta proprio a significare la volontà da parte dello Spirito Santo di guidare Luca, probabile autore del libro degli Atti, a menzionare questo modello comparativo rispetto a quello che è invece un modello, chiamiamolo così, di mele marce, rappresentato da Anania e Saffira. E abbiamo visto settimana scorsa ancora un uomo che viene, la cui seconda volta con cui viene menzionato, viene invece viene proprio indicato come un uomo che supera pregiudizi, supera l'impasse ambientale, che con certa ostinatezza non si era chiusa di fronte ad un uomo dal passato ingombrante come Paolo, per poter, diciamo così, essere il trade union, essere quel figlio di consolazione che riesce a portare, ad introdurre un uomo di una tale portata che sarebbe diventato poi quello che noi sappiamo. Ma non lo fa soltanto con Paolo, abbiamo visto, ma l'ha fatto anche con chi? L'ha fatto anche con il giovane Giovanni, detto Marco, l'evangelista Marco. Dopodiché vediamo il lavoro che quest'uomo ha fatto all'interno di questo giovane, accompagnandolo in quella fase di recupero, e in questa fase di recupero portare questo giovane a diventare un valido ed affidabile servitore del Signore. E stasera, con l'aiuto del Signore, completeremo le nostre riflessioni guardando all'interno della terza volta per cui viene segnalato Barnaba nel libro degli Atti, con questa particolare capacità e prerogativa di figlio di consolazione, che lo porterà a vedere Barnaba ad estendere il suo ministero oltre Gerusalemme, ma come abbiamo più volte ricordato le volte precedenti, la sua estensione è stata sempre legata in maniera inscindibile, correttamente bilanciata, da una profondità di rapporto interiore che lui ha sempre coltivato con il Signore. Allora vi invito a prendere la parola di Dio nel libro degli Atti, a capitolo 11. Ulteriore momento in cui viene menzionato Barnaba, e da questo aspetto poi svilupperemo le nostre riflessioni intorno a quest'ulteriore prerogativa di quest'uomo di Dio. Capitolo 11, versetto 19. Quelli dunque che erano stati dispersi dalla persecuzione avvenuta a motivo di Stefano passarono fino in Fenicia, in Cipro ed in Antiochia, non annunziando la parola ad alcuno se non ai giudei soltanto. Ma alcuni di loro, che erano ciprioti e cirenei, venuti in Antiochia, si misero a parlare anche ai greci, annunziando il Signore Gesù. E la mano del Signore era con loro, e un gran numero di gente, avendo creduto, si convertì al Signore. E la notizia del fatto venne agli orecchi della chiesa che era in Gerusalemme, e mandarono Barnaba fino ad Antiochia. Ed esso, giunto là e veduta la grazia di Dio, si rallegrò e li esortò tutti ad estenersi al Signore con fermo proponimento di cuore, perché egli era un uomo da bene, pieno di Spirito Santo e di fede. E una gran moltitudine fu aggiunta al Signore. Poi Barnaba se ne andò a Tarso a cercare Saulo, e avendolo trovato lo menò ad Antiochia. E avvenne che per lo spazio di un anno intero parteciparono alle radunanze della Chiesa ed ammaestrarono un gran popolo. E fu in Antiochia che per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Che il Signore benedica la sua parola fin qui. Allora vediamo ancora un aspetto particolare in cui la Chiesa di Gerusalemme sta vivendo. Abbiamo visto le volte precedenti, di sfuggita, come accanto ad una prosperità spirituale, accanto ad una crescita numericamente rilevante della comunità di Gerusalemme, accanto anche agli sviluppi, allo sviluppo per certo di una qualità all'interno della comunità di Gerusalemme, attraverso l'esercizio dei doni, attraverso soprattutto l'esercizio della liberalità, era però contrapposta un ambiente socio-economico, ambientale, particolarmente problematico. E uno degli elementi con cui noi possiamo verificare questa criticità ambientale in cui si muoveva la comunità di Gerusalemme è rappresentata proprio dalla ostilità e dalla persecuzione che incominciò a vivere i credenti di Gerusalemme, il cui apice fu raggiunto con la morte e la lapidazione di Stefano, che troviamo all'interno del libro degli Atti a capitolo 8. Ma fatto sta Più, e questo purtroppo storicamente, purtroppo lo dico perché dovremmo sfruttare meglio la nostra libertà, ma questo, la storia ci insegna questo, più le situazioni diventano difficili e più la Chiesa è oggetto di persecuzione e di contrasti, e più, fatto strano, è inversamente proporzionale lo sviluppo invece poi della crescita da un punto di vista spirituale. È inutile raccontare le tante notizie che ci giungono da diverse fonti che mettono proprio a conoscenza, in evidenza, questo fenomeno molto strano. Nei tempi di benessere anche e di tranquillità, noi dovremmo acquistare più forza, più coraggio e più approfittare della libertà. Ma fatto sta che ci sono altre catene che sono molto molto più forti, delle catene invisibili, ma che bloccano la crescita della Chiesa, che al cui paragone le catene fisiche sono veramente irrilevanti. Questo perché? Perché purtroppo la strada di quel cristianesimo obeso che purtroppo viviamo tante volte fa ripiegare le nostre vite su noi stessi, facendoci dimenticare il mandato, l'incarico e il motivo per cui noi siamo ancora su questa terra. Ma fatto sta che la comunità di Gerusalemme era sempre bella crescita, era bella in crescita da un punto di vista di qualità e anche da un punto di vista numerico. Ma fatto sta la persecuzione, il cui punto, ripeto, culminante arriva con la morte di Stefano, produce una crisi all'interno della comunità gerusalemitana di Gerusalemme, una crisi che spinge i credenti di Gerusalemme a estendere e a iniziare quel processo di emigrazione che, come vediamo, non è soltanto un fenomeno di oggi. Allora noi vediamo come la comunità di Gerusalemme, attraverso questo momento di persecuzione, trova anche magari inconsapevolmente delle nuove opportunità per sviluppare quello che è il mandato che il Signore ha lasciato alla sua Chiesa, cioè di espandersi, di vivere un mandato che ha una forma propulsiva verso l'estensione. Molti vedono in questa persecuzione come, tra virgolette, la mano di giudizio del Signore sulla Chiesa che non ha rispettato questo mandato perché si stava chiudendo in sé. Diventa abbastanza difficile per me trarre delle conclusioni. Quello che so di sicuro è questo, che o consapevolmente o inconsapevolmente Dio è sovrano sopra ogni evento ed è capace di dirottare verso i suoi piani, anche per il raggiungimento dei suoi obiettivi, anche quelle situazioni particolarmente problematiche. Su questo siamo proprio sicuri. Ed ecco per cui, questo non soltanto lo possiamo testificare all'interno di questo episodio specifico, ma in tanti esempi, delle crisi che avvengono. Diceva Einstein che le crisi sono spesso benefiche per le nazioni, per i popoli, perché attraverso queste crisi questo popolo riesce a trovare dei cambiamenti, la forza per i cambiamenti che altrimenti tu non riusciresti mai a trovare. Perché? Perché noi per natura siamo persone attaccate alla nostra bella poltroncina, attaccata al nostro sistema che ci siamo costruiti, al nostro orticello. E guai che qualcuno ci sposti dal nostro orticello. E allora tante volte, per muoverci e per essere proiettati all'interno delle più grandi prospettive di Dio, siamo costretti a vivere delle crisi, a subire delle crisi. Ma quando queste crisi però non ci deprimono, ma in queste crisi riusciamo a trovare la lucidità e la forza di Dio, noi riusciamo a cogliere ed entrare negli orizzonti che fino a quel momento per noi erano assolutamente un tabù. È vero? Questo succede proprio nelle piccole cose. Quante volte da situazioni negative noi abbiamo scoperto un mondo che fino a quel momento per noi era oscuro. Non so se questo capita anche per voi, ma... E questo ci porta magari a vivere una certa sensibilità che prima non avevamo, oppure a vivere con una prospettiva molto più ampia. Ma fatto sta, quelle situazioni purtroppo devono avvenire attraverso degli eventi che sconvolgono la nostra vita. E scopriamo delle visioni completamente diverse. Allora Gerusalemme, all'interno di questa crisi persecutoria che stava vivendo, che cosa succede? Non vediamo e non viene citato che i credenti erano disperati, ma si mettono in viaggio e incominciano a sviluppare il fenomeno migratorio verso ex il territorio di Gerusalemme, della Giudea e di Israele, per raggiungere nuove città e stare così tranquillo. Quante volte, fratelli e sorelle, tanti pionieri sono stati pionieri inconsapevoli, perché o attraverso il bisogno del lavoro o attraverso il bisogno di un trasferimento sono stati catapultati in delle zone in cui non sarebbero mai andati in tempi normali, ma in quel momento diventa la strada per aprire il nuovo orizzonte. E questo è stato, e quante volte, immaginiamo per esempio anche nella storia della Lombardia, del Milanese, dell'Assemblea, se dovessimo eliminare tutte le persone che provengono dal giù, dal meridione, in qualunque zona, credo che si svuoterebbero completamente, no? E invece il fenomeno migratorio, a causa della mancanza di lavoro, beh, diventa la strada per spingere uomini che non sarebbero mai partiti da casa loro, normalmente, ripeto,
ma anche uomini,
dici,
semplici
che non sapevano mancare,
magari parlare, però predicano la parola, e la parola in sé è potente.
Amen. E quindi che cosa vediamo? Vediamo che questi uomini, spinti, diciamo così, dal bisogno lavorativo, economico, di qualunque altro genere, sono stati proiettati in zone in cui il Vangelo era completamente assente, e beh, poi vediamo a distanza di anni come queste comunità non siano soltanto nate, ma si siano sviluppate, fiorite e abbiano lasciato delle testimonianze ai posteri in maniera potente. E questi sono i piani di Dio, di fronte ai quali non c'è altro che soltanto prostrarsi, adorare e dire: Signore, le tue vie non sono le nostre vie. E allora che cosa vediamo, fratelli? Vediamo che passo, sarebbe stato bello, l'avrei voluto preparare, però poi sarebbe stato un po' più troppo complicato, vedere, visionare una cartina di allora, perché avremmo potuto notare tutti gli spostamenti straordinari, ad esempio in Fenicia, Cipro, e poi in Antiochia, che praticamente sarebbe Siria, la Siria, praticamente l'attuale Siria. E che cosa vediamo? Che questi credenti non è che quando hanno cambiato zona si sono pianti su di loro, no? Ah, abbiamo lasciato Gerusalemme, ah, abbiamo lasciato familiari. Hanno chiuso una pagina della loro vita per entrare in una nuova pagina della loro vita con un unico scopo. Che cosa? Si misero a parlare, ad annunziare la parola di Dio. È straordinario questo. Ecco come la consapevolezza di essere dei cittadini e delle persone che sono soltanto di transito su questa terra, e non quindi mettere radice, impone non più a preoccuparsi di dove ci si trova, ma a preoccuparsi soltanto di una cosa: dovunque mi trovo, bam, predico la parola di Dio. E a chi viene prima predicata, fratelli, la parola, abbiamo letto? Fino ai giudei, soltanto ai giudei. E qui, ecco, è importante fare tutta questa sottolineatura, anche se meriterebbe una riflessione più ampia, perché ci sono coloro che oggi dicono che il Vangelo deve essere predicato prima di tutto ai giudei. Questa linea, in realtà, perché, fratelli e sorelle, viene predicato soltanto in quel momento ai giudei? Perché era naturale, innanzitutto, il blocco culturale e mentale che vivevano ancora i giudei di allora, che si erano convertiti al Signore. Perché? Perché sappiamo che Pietro, quando dovette ricevere la chiamata di andare a Cornelio, non penso che Pietro sia andato subito seduto a stante, ma ha dovuto aspettare che cosa? Per tre volte la visione che è scesa dall'alto degli animali. E quindi la mentalità condizionata da un contenitore culturale particolare giudaico, che vedeva nel gentile sempre qualcuno da cui tenersi bene distante, era una roba che non è che è stata superata dall'oggi e domani. E quindi ci sono dei tempi in cui bisogna superare certi tipi di pregiudizi. Seconda cosa, perché? Perché ovviamente sarà stata anche una questione di lingua, possiamo immaginare l'aramaico, ma anche perché, fratelli, predicare i giudei ai loro connazionali significava predicare un messaggio a persone che non erano analfabeti come potevano essere i gentili, ma avevano una grande conoscenza dell'Antico Testamento e della venuta del Messia, e quindi potevano essere potenzialmente delle bombe straordinarie per la nascita e lo sviluppo della comunità e della Chiesa. La facilità con cui potevano avere i contatti anche con loro connazionali, e mettiamoci, fratello, anche la sofferenza che loro avevano nei confronti dei propri connazionali non credenti, e che viene semplificata da che cosa? Da quella grande tristezza che Paolo scrive all'Epistola ai Romani al capitolo 9, dove lui addirittura avrebbe preferito di essere anatema piuttosto che vedere i propri connazionali, i propri fratelli nella carne, il popolo di Israele perduto. Mettiamoci tutto questo e capiamo perché, voglio dire, era soltanto ai gentili, era diretto in questo messaggio soltanto ai giudei, ma non c'era nessuna, diciamo così, priorità dottrinale. Per intenderci, quindi giusto questo per conoscenza, poi la blocchiamo qui. Quando si convertì Paolo, e il messaggio gli fu rivolto del servizio che Dio avrebbe affidato lui, che cosa vediamo nel capitolo 9, versetto 15? Vedete l'ordine che il Signore dà ad Anania? Va, perché egli è uno strumento che ho letto per portare il mio nome davanti ai gentili, re, figliuoli di Israele. Ok? Quindi che cosa vediamo? Che se fosse stata una priorità dottrinale, che cosa avrebbe dovuto mettere prima? E invece noi sappiamo che tutto lo sviluppo missionario di Paolo si è rivolto principalmente ai gentili. Ed è chiaro, ripeto, che quando si andava in una nuova città, il primo elemento che tu cerchi di contattare, chi sono? Sono quelli dei tuoi connazionali, perché, ripeto, per le motivazioni che abbiamo detto dopo. Ma ho aperto e chiuso questa parentesi giusto per chiarezza, perché molti poi speculano su tanti aspetti della scrittura a loro vergogna. Allora, che cosa vediamo? Che però c'erano dei ciprioti, dei cirenei venuti in Antiochia, e si misero a parlare con chi? Con i greci, annunziando il Signore Gesù. Ed è straordinario come attraverso questo flusso migratorio incomincia a svilupparsi un tale moto imperterrito che porta un numero grandioso di persone greche, quindi anche gentili, a convertirsi al Signore. Ecco quanto è straordinario quando, abbandonando tutte le nostre reticenze, abbandonando tutte le nostre condizionamenti, i nostri condizionamenti a non piangerci addosso, ma a concentrarci sull'opera di Dio, vediamo che attraverso la persecuzione si crea questo flusso migratorio, e in questo flusso migratorio incominciano a convertirsi tante persone. Quindi i flussi migratori non sono un fenomeno di oggi, e la storia ci insegna che, ma è importante guardarle all'interno della prospettiva di Dio, perché se riusciamo ad utilizzare e a guarire la nostra miopia spirituale con il collirio spirituale di Dio, riusciremo a trovare grandi opportunità per poter allargare quello che è il numero appartenente al popolo di Dio. Tutto questo, allora, Gerusalemme, Antiochia, quanti chilometri sono distanti più o meno? Sono circa 400.000, sono circa 650-700 chilometri. Questa distanza diventa quindi Antiochia il primo, diciamo così, punto dove si sviluppa quindi il cristianesimo oltre la Giudea, ok? Però è chiaro che gli appartenenti di questi credenti erano tutti della comunità di Gerusalemme, e quando Gerusalemme incomincia ad ascoltare, le orecchie di Gerusalemme incominciano ad ascoltare le notizie che provengono da Antiochia, qual è la grande preoccupazione? Andiamo a vedere che cosa è successo e vediamo come all'interno di tutta questa situazione che si viene a creare, che cosa succede? Sarebbe stato normale che avrebbero inviato chi? Pietro, Giacomo, Giovanni, no? Uomini che hanno vissuto con il Signore Gesù, con un'autorità apostolica specifica e particolare. E invece chi mandano? Mandano Barnaba. Mandano Barnaba. E quindi vediamo che Barnaba incomincia a vivere l'esperienza dell'estensione del suo ministero. non oltre la sua comunità originaria di appartenenza. Barnaba incomincia a spostarsi nello svolgere la sua, il suo ministero, non più quindi a Gerusalemme, ma ad Antiochia, a 700 chilometri. E questo è qualcosa di importante. Come il Signore allarga gli orizzonti di persone che non si inventano uomini di Dio in quel momento, ma perché attraverso quello che è già il loro essere, la loro essenza, sono poi spinti da parte, diciamo così, del Signore ad essere, ad allargare la loro visione per incominciare a lavorare in un campo nuovo ed essere un cooperatore dell'avanzamento del regno di Dio in una zona completamente nuova. Barnaba non viene mandato ad Antiochia perché non aveva nulla da fare. Barnaba non viene mandato ad Antiochia perché, diciamo così, perché magari incoraggiamo Barnaba a fare qualcosa. Ma Barnaba viene mandato ad Antiochia per le sue qualità morali, spirituali, dimostrate dove? A Gerusalemme. Quindi che significa tutto questo? Che il reclutamento all'interno di un'opera missionaria, all'interno di un'estensione del ministero, non può prescindere dalla palestra a cui noi siamo disposti a vivere, in mezzo anche a tante sofferenze, a tante situazioni che non piacciono, dove? All'interno della comunità, della chiesa locale. Molto spesso si assistono in diversi convegni, in diversi ambiti, anche di campi e così via, delle chiamate al reclutamento di magari molti giovani, perché c'è bisogno, perché noi sappiamo dalle parole del Signore Gesù che la messa è grande e gli operai sono pochi. Ma il problema qual è? È che la strada del reclutamento avviene attraverso un metodo che purtroppo non prevede una grande attenzione su un fenomeno importante: capire come si sta servendo già all'interno della comunità locale. Barnaba diventa, era un figlio di consolazione e l'ha dimostrato in lungo e largo, e adesso questo suo ministero di consolazione, di cura, di sostenitore, di incoraggiamento, viene adesso amplificato da parte del Signore attraverso un nuovo campo che Dio gli affida in cui lavorare. Tutto questo però presuppone che cosa? La certezza che non viene affidato un compito a quest'uomo per incoraggiarlo. Non che sono contrario a dare servizi per incoraggiarlo, molto spesso si è costretti anche da certe esigenze a dare dei servizi anche per incoraggiarlo e anche per scoprirlo. Però in realtà è straordinario vedere quando un servizio, un ministero viene affidato, perché in realtà tu già stai facendo quella cosa. È straordinario tutto questo, attraverso prima di tutto un carattere e una personalità che non avventiamo da oggi a domani, anche se il processo di maturità può variare da persona a persona, e anche se bisogna avere anche quella pazienza e quell'accortezza di sapere che non tutti subito possiamo arrivare a certi livelli, ma quello che è fondamentale però è un atteggiamento interiore che, al di là della grandezza, di quello che è la visibilità, deve essere dimostrato attraverso un carattere che si, come Barnaba, è riuscito ad esprimere. E quindi che cosa vediamo? Che Barnaba va lì perché? Perché se era una persona che creava già problemi all'interno di Gerusalemme, secondo voi l'avrebbero mandato? No. Perché? Perché quando va ad Antiochia, fratelli e sorelle, ad Antiochia non assiste ad un tipo di comunità omogenea e nazionale. Mi spiego. Antiochia è il primo centro in cui c'è una coesione di diverse culture, l'abbiamo letto, greci, giudei, ciprioti. E quando tu, e se tu non hai un carattere spirituale e una tale flessibilità e una tale visione legata alla consolazione, e hai nient'altro che davanti a te soltanto la cura d'anime e lo sviluppo della comunità, tu rischi di essere impelagato in tante questioni culturali di carattere che ti usurano completamente. Allora noi vediamo che Barnaba, quando va lì, che cosa vede? Vede, si rallegrò, e giunto là e veduta la grazia di Dio, si rallegrò e li esortò tutti ad attenersi al Signore. Cioè, quando va ad Antiochia, il gruppo di credenti che vive ad Antiochia sono visti secondo il filtro della grazia di Dio. E quando incominci a vedere un ambiente eterogeneo, multietnico, l'unico filtro possibile per cercare di essere, diciamo così, da collante e per lo sviluppo di questa comunità, non è nient'altro che vedere tutto attraverso il filtro della grazia di Dio. Se fosse andato lì e avrebbe incominciato a guardare con gli occhi umani il cipriota, il greco, il giudeo, non se ne usciva più. E vedete, la capacità di essere collante è fondamentale. Ecco per cui Paolo, nelle sue epistole, soprattutto i Romani, parla continuamente di quelle cose che devono cooperare alla reciproca edificazione, e di non stare lì a fare i cavilli, perché se le pulci li facciamo diventare elefanti, diventa un disastro. Allora è importante che Barnaba, un figlio di consolazione, investito dal Signore prima di tutto per questa missione, viene chiamato dalla Chiesa perché è un uomo capace di poter trovare quella, di andare oltre i pregiudizi, di andare oltre gli elementi che possono ostacolare, cosa che forse Pietro, così a spanne, non aveva, visto anche quello che abbiamo notato le volte scorse. Quindi che cosa significa? Significa un uomo che è capace di tenere assemblato questo gruppo, di esortare al Signore con fermo proponimento. Perché? Perché egli era un uomo da bene, ripieno di spirito e di fede. Ed è una delle più straordinarie descrizioni che un uomo che desidera servire il Signore può ricevere da parte di un altro fratello. E qui Luca, che descrivendo sotto la guida dello Spirito Santo le caratteristiche di questa persona, lo descrive come una persona buona, piena di Spirito Santo e pieno di fede. E questa è una delle più grandi descrizioni che possiamo trovare. Non è facile trovare all'interno della scrittura una così ravvicinata identificazione di qualità spirituali. Ma fatto sta, fratelli, che senza queste qualità spirituali lui non avrebbe potuto svolgere questo tipo di servizio. Qualcuno potrebbe dire, vabbè, perché Barnaba deve svolgere questo servizio che è molto specifico e particolare? Sugli altri tipi di servizio non ci sarebbe bisogno di questo. E invece, se giriamo la pagina del libro degli Atti, no? Quando accade la problematica legata alle vedove degli ellenisti che erano trascurate, che cosa vediamo? Capitolo 6. C'era bisogno di trovare tra i fratelli 7 uomini. Che cosa vediamo? Quali erano le caratteristiche necessarie? Buona testimonianza, versetto 3. Allora, perciò fratelli, cercate di trovare fra voi 7 uomini dei quali si abbia buona testimonianza, pieni di spirito e di sapienza, e noi incaricheremo di quest'opera. Fratelli, per un'assistenza quotidiana alle vedove, per assisterle alla mensa, noi avremmo potuto prendere magari delle persone, incaricarle, che la bene meglio sono capaci di fare delle attività pratiche. E invece anche per quelle attività pratiche sono fondamentali, che cosa? Queste caratteristiche. Che significa? Che non soltanto per un tipo di servizio specifico come l'ha svolto Barnaba era necessario quelle qualità, ma anche per chi svolge. E infatti chi ha un po' di esperienza anche all'interno di situazioni tipo convegni, di campi, anche ruoli come quelli che possono essere della cucina sono fondamentali, perché tu puoi essere la più brava cuoca di questo mondo, no? Vai, Miriam, che annuisce. La più grande cuoca di questo mondo, puoi essere la più grande lavoratrice, se però non hai un carattere, tu sei completamente una, diciamo così, sei un tarlo nelle ossa per tutti gli altri componenti team di lavoro, e rischi di mettere a repentaglio anche l'equilibrio e la serenità di un convegno e di un campo. Questo per dire che cosa? È fondamentale che non soltanto nella qualità di Barnaba, ma anche in quello ci siano queste caratteristiche. Però dobbiamo andare avanti. Ma è un uomo, ecco, che la sua straordinaria qualità viene dimostrata anche dalla sua umiltà, cioè dal fatto di dire: oh, io sono qui e sto facendo un lavoro che per la grazia di Dio sta portando frutti. Però a un certo punto che cosa si rende conto? Dei propri limiti. E ci possono essere tanti aspetti legati ai limiti. E quell'uomo che un po' di tempo prima lui aveva accompagnato per l'inserire all'interno della comunità di Gerusalemme, gli diventa, tra virgolette, utile per affiancarlo e svolgere l'opera lì ad Antiochia. E che cosa fa Barnaba? Conscio della misura di fede che Dio gli ha attribuito, cosa straordinaria che troviamo all'interno del capitolo 12 di Romani, dice: oh, qui c'è bisogno di una persona capace di insegnare in maniera molto ovviamente, diciamo, poteva pure avere, diciamo, delle qualità, ma quello che era fondamentale, c'erano proprio le dottrine alla base, c'era proprio bisogno del fondamento. Allora c'era bisogno, e quindi c'è la necessità di poter portare un certo tipo di ambito di persona che lo affianca, che era a Tarso. Ecco, non sappiamo a Tarso che cosa stesse facendo, sicuramente stava predicando, sicuramente stava battagliando, però il Signore, ecco, attraverso Barnaba prende, lo va a pescare a Tarso, dice: adesso vieni con me e andiamo ad Antiochia. E ad Antiochia, infatti, per un anno intero ammaestrarono un gran popolo, e udite udite, ad Antiochia, la prima volta che viene coniato il termine cristiano è proprio lì. E anche qui ci sarebbe da fare un ricamo, perché molti, facendo questa analisi, affermano che il termine cristiano è un termine improprio che i credenti dovrebbero appropriarsi, perché qui in questo contesto è stato affibbiato in senso dispregiativo, ed è come si speculano sulla parola. Ma invece noi troviamo che Paolo, che Pietro, nella sua epistola, alla prima epistola, capitolo 4, quando parla delle sofferenze che un cristiano deve vivere, dice: se uno soffre come cristiano, non se ne vergogni, ma glorifichi Dio attraverso questo nome. Quale nome? Cristiano. Se anche fosse stato coniato per, diciamo così, disprezzare queste persone, noi vediamo invece la qualità che è contenuta in questo nome, che è strettamente legato al termine Christos, che significa, come sappiamo, unto, Messia. Quindi anche queste dicerie trovano il tempo che trovano. E la cosa fondamentale è un uomo che diventa, diciamo così, e usufruisce questo grande servizio che Dio l'affida. E per un anno, ecco, ammaestrare un gran popolo, e questo è qualcosa di straordinario. Un uomo però, attenzione, che non è andando via da Antiochia dimentica Gerusalemme, ma un uomo che quando riceve la notizia da parte del profeta Agabo di una carestia che si sarebbe poi da lì a poco prodotta lì in tutta la Giudea e Gerusalemme, che cosa vediamo? Versetto 29: e i discepoli determinarono di mandare ciascuno secondo le sue facoltà una sovvenzione ai fratelli che abitavano in Giudea, il che difatti fecero, mandandola agli anziani per mano di Barnaba e Saulo. E crediamoci, quando Barnaba insieme a Saulo ritornano a Gerusalemme per presentare questo dono raccolto tra i credenti di Antiochia, avranno raccontato anche quello che Dio stava operandole ad Antiochia. Vado velocemente, perché quindi all'interno di questo contesto vediamo un uomo che incomincia ad estendere, vede l'estensione del suo ministero, ma un uomo che non si inventa lui di partire alla volta di Antiochia, ma un uomo che accetta le disposizioni della comunità, perché viene indicato come la persona adatta per fare questo tipo di servizio. Un uomo che è conscio dei suoi limiti e che quindi riesce a intercettare Saulo e riesce a individuare in Saulo la persona da affiancare, per sviluppare tutto quello dell'opera e il grande tipo di lavoro di insegnamento da fare lì ad Antiochia. Un uomo che non dimentica la sua origine in Gerusalemme. Tutto questo passa del tempo e sì, vediamo come lo sviluppo della sua opera cresce ancora in maniera esponenziale. Capitolo 13. Dal versetto 1 al versetto 5. Or nella chiesa, allora leggiamo il versetto 25, scusate, del capitolo 12, così. E Barnaba e Saulo, questo l'abbiamo letto la volta scorsa quando abbiamo parlato di Marco, Giovanni Marco. E Barnaba e Saulo, compiuta la loro missione, quindi quella di portare, ok, la sovvenzione e tutto, tornarono da Gerusalemme prendendo con sé Giovanni, soprannominato Marco. Quindi adesso ripartono da Gerusalemme e vanno in Antiochia. Or nella chiesa di Antiochia vi erano profeti e dei dottori: Barnaba, Simeone detto Niger, Lucio di Cirene, Manain, fratello di Latti di Erode, il tetrarca, e Saulo. E mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse: mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. E allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li accomiatarono. Essi dunque, mandati dallo Spirito Santo, scesero a Seleucia e di là navigarono verso Cipro. E giunti a Salamina, annunziarono la parola di Dio nelle sinagoghe dei giudei e avevano con sé Giovanni come aiuto. Che cosa vediamo? Che quando poi, finita la loro missione, tornano ad Antiochia, e Antiochia diventa, in effetti, la base d'appoggio, anzi la comunità dove a tutti gli effetti si erano inseriti, sia Barnaba e Saulo, ok? Quindi c'è questa nuova realtà comunitaria a cui loro appartengono e con cui confronti devono rendere conto. Una chiesa di Antiochia che da un punto di vista di qualità stava crescendo, testimoniata dalla presenza di funzioni ministeriali specifiche, quali quelli di profeti e di insegnanti, elementi fondamentali e imprescindibili per una crescita sana all'interno di una comunità. Se non ci sono profeti e insegnanti, tutto quello che può essere vissuto, seppur Dio può donare la grazia di vivere dei valori spirituali, rischia però di essere vissuto senza una base. E senza le basi, che cosa succede? A un certo punto, come sappiamo, viene un po' di vento e spazza via tutto. Allora è fondamentale la presenza qualificata di queste persone. E chi viene menzionato? E tra queste persone, quali sono le persone che vengono menzionate? Barnaba e Saulo. E mentre, ecco, erano in atteggiamento di adorazione, di servizio, di digiuno, perché molto probabilmente stavano vivendo un momento particolare, molto probabilmente erano alla ricerca di quello che era il piano che Dio desiderava attraverso questi componenti di questa comunità svolgere e attuare, lo Spirito Santo parla e menziona quelli che sono due nomi, Saulo e Barnaba, che avrebbero dovuto lasciare questa comunità per svolgere e per vedere l'estensione del loro ministero. E vediamo che da questo momento in avanti l'estensione del ministero di Saulo, sì, ma di Barnaba, vede un'ulteriore tappa e prolungamento, perché da qui inizia quello che viene comunemente chiamato come primo viaggio missionario, di cui fanno parte soprattutto nel team missionario Saulo e Barnaba. E che quali zone avrebbe toccato da lì in avanti? La zona dell'Asia Minore, l'attuale Turchia. Da lì in avanti sarebbero stati catapultati in questa nuova realtà, sempre più lontana da Gerusalemme, un Barnaba che oltre 700 km di distanza da Antiochia di Siria a Gerusalemme viene catapultato ancora oltre, perché Dio l'aveva messo da parte. Che cosa vediamo qui? La chiamata di Dio e la presa d'atto della Chiesa attraverso cui questi due uomini incominciano a vivere un'esperienza straordinaria di dissodare dei campi nuovi, di seminare qualcosa di straordinario in zone, diciamo, coperte dal giudaismo, ma ancora prive di quella testimonianza di cui il Signore Gesù aveva chiamato che venisse espletata, e cioè di predicare a tutti i popoli. E quindi vediamo un uomo che quindi vanno in questa zona, quindi dell'attuale Turchia, ma sempre con quella grande accortezza di non sentirsi uomini indipendenti. Barnaba, ecco, una cosa straordinaria, non era un satellite impazzito, non era un uomo indipendente e secondo le proprie idee, ma un uomo sottoposto all'autorità del Signore, attraverso cui questa autorità si esplicava attraverso la Chiesa. Non un corpo estraneo, ma un uomo che comprendeva il valore della preghiera, della comunione e del sostegno dei propri fratelli, senza dei quali non avrebbe potuto fare nulla e non sarebbe potuto andare da nessuna parte. E infatti, per chiudere, perché altrimenti ce ne andremo molto lungo, che cosa vediamo? Che quando fa tutto il giro dell'Asia Minore, quindi della Turchia, e va a predicare in tante zone, che cosa vediamo? Capitolo 14, versetto 21, dal versetto 21 a versetto 28, vedete, straordinario. E avendo evangelizzata quella città, cioè sta parlando di diverse città dell'Asia Minore, quindi l'attuale Turchia, e fatti molti discepoli, se ne tornarono a Listra, a Iconio ed Antiochia, confermando gli animi dei discepoli, esortandoli a perseverare nella fede, dicendo che loro, che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. E fatti eleggere per ciascuna chiesa degli anziani, dopo aver pregato e digiunato, raccomandarono i fratelli al Signore nel quale avevano creduto. E attraversata la Pisidia, vennero in Panfilia, e dopo aver predicato la parola in Perga, discesero ad Attalia. E da lì navigarono verso Antiochia, ecco, adesso guardate, di dove erano stati raccomandati alla grazia di Dio per l'opera che avevano compiuto. Giunti là e radunata la chiesa, riferirono tutte le cose che Dio aveva fatte per mezzo loro e come aveva aperto la porta della fede ai gentili, e stessero non poco tempo i discepoli. Che succede? Qual è la sensibilità che spinge e che si muove all'interno della vita di Paolo e di Barnaba? Stiamo guardando Barnaba attraverso queste riflessioni. Quello di tornare ad Antiochia. E tornare ad Antiochia, lì dove erano stati raccomandati dalla grazia di Dio. La più bella raccomandazione che un credente può vivere è quando è raccomandato dalla propria chiesa, dai propri fratelli, davanti al Signore, in quell'opera che sta facendo. E questo è qualcosa di senza raccomandazione, la santa raccomandazione, non la raccomandazione come ne intende il mondo. Quella santa raccomandazione, tutto quello che viene fatto acquisterà un valore diverso e purtroppo non verrà vissuto con quella forza necessaria.
Forse non c'è tutta la benedizione.
Forse non c'è neanche la benedizione di Dio. Quindi questo è qualcosa di straordinario. E quindi quando si ritorna, qual è l'esigenza di Barnaba? Quella di raccontare le cose che il Signore aveva fatto. E quindi stettero lì poco tempo i discepoli, e questo significa che al di là dell'estensione del ministero, la cosa straordinaria che cos'è? È proprio la qualità interiore che viveva quest'uomo e che non si rende, e che non rendeva questa qualità interiore un satellite impazzito, non rendeva una mina vagante, ma una persona continuamente sottoposta a quello che è il controllo, al giusto controllo e alla verifica di quella che è la Chiesa. Che dire, fratelli? Credo che abbiamo tante motivazioni per poter interrogare le proprie vite davanti al Signore, per capire il livello con cui noi ci parametriamo, che non è un modello straordinario e perfetto, ma è un modello che attraverso la vita di Barnaba con cui possiamo confrontarci. Voglio ripetere la cosa che abbiamo detto all'inizio di queste riflessioni e le abbiamo inaugurate, vi ricordate con quale episodio? Con l'episodio di Galati. C'è un episodio negativo. Perché l'abbiamo inaugurato con l'episodio negativo? Non perché volevamo fare non perché volessimo avere un atteggiamento critico, ma perché tutto quello che avremmo poi visto da lì in avanti e che evidenzia la grandezza di un uomo non devono mai essere, non può mai sostituire poi quell'idea corretta di sapere che cosa? Che Barnaba era comunque un soggetto alle nostre stesse passioni, una persona incline anche alle sue debolezze che l'hanno portato a vivere la simulazione, ma un uomo che nonostante la sua debolezza, la sua fragilità, si è lasciato usare nelle mani di Dio per compiere un'opera straordinaria e lasciare, ecco, attraverso la sua fine, qualcosa di memorabile per le generazioni di ogni credente. La tradizione dice che Barnaba sarebbe poi stato ucciso, è diventato martire per la fede. Non troviamo questo nella scrittura, ma quello che a noi interessa è sapere che per quello che il Signore ha lasciato scritto nella sua vita, è per me, fratelli, e spero per ognuno di voi, un grande motivo di incoraggiamento, di sprono, per dire, seguire le tracce di questi uomini di Dio, che al di là delle loro debolezze, hanno manifestato la potenza di Dio in vasi di terra. A Dio sia la gloria. Amen.
Un fratello che concluda con una preghiera. Padre Celeste, vogliamo ringraziarti con tutto il nostro cuore per la tua meraviglia.